Grazie all'aura della ragione siamo entrati nei motivi profondi per cui a volte si impedisce alla propria vita di nutrirsi. Sono tante le dinamiche psicologiche che si possono scatenare. Ma ora cominciamo invece quella pars construens, cioè che cosa ci mettiamo nel nutrimento che serve a far star bene la nostra vita, alla nostra anima, alla nostra mente e al nostro corpo. Ecco, l'alimento di cui parleremo ora forse è di tutti il più importante. E questo alimento sono gli altri. In questa società sempre più chiusa, egoista, individualista, è un patrimonio che si va disperdendo e purtroppo ne vediamo le conseguenze. L'abbé Pierre, a cui noi siamo molto legati, diceva che il peccato più grave che si possa commettere è pensare di bastare a se stessi. Ma io vorrei introdurre questo incontro con le parole di un'altra figura della spiritualità a cui noi siamo molto vicini, Arturo Paoli. Pensando a queste parole di Arturo, ho subito pensato e voluto che ci fosse un testimone come quello che conosceremo tra poco. Diceva Arturo Paoli, che è stato nella sua lunga vita, ha vissuto 102 anni, per oltre 50 anni missionario nelle favelas del Sud America, viveva e condivideva la vita delle favelas. Ce l'ha detto Gesù, dice Arturo, se vuoi salvare la tua anima devi perderla, e perderla vuol dire uscire da una dimensione individuale, chiusa, narcisista, uscire da quella dimensione di autosufficienza che è tipica del nostro mondo occidentale. Bisogna, diceva Arturo, cercare nell'altro la nostra gioia, cercare nell'altro la liberazione dalla nostra angoscia. Perché il povero non ti dà solo il suo dolore, i suoi pesi. I poveri che non hanno sicurezze, che non sanno nemmeno se mangeranno domani, hanno un senso tenace della vita. Ti trasmettono fiducia, gioia, fanno cantare la speranza. Uscire dalla propria angoscia personale attraverso gli altri. Attraverso gli altri fragili, è quello che fa ogni giorno, da tantissimi anni, l'amico che già conosceva Romena e che oggi purtroppo deve essere ascoltato da Romena, che è stato parroco, è parroco, direttore della Caritas di Milano e che da molti anni dirige una grande e importante struttura come la Casa della Carità, che è un luogo dove passano tanti dei bisogni del nostro tempo fatti persone. Ci sono migranti, ci sono persone malate, ci sono anziani, tante persone che lì trovano uno spazio per ripartire e per stare insieme. Nel suo curriculum potremmo aggiungere che ha avuto due lauree honoris causa, ma credo che la cosa più importante non è tanto l'ultima laurea che ha avuto, ma la compagnia con cui l'hai avuta. Si è laureato infatti con Gino Rigoldi e con Don Ciotti. E ora noi questo trio, siccome Don Gino e Don Luigi li abbiamo avuti tante volte qui, lo possiamo ricomporre anche su questo palco. Virginio Colmegna. Ciao Virginio. Ma ci piaceva portare qui anche un pezzetto della Casa della Carità, proprio un pezzetto vivo, attraverso una persona che è venuta in Italia dall'Africa oltre 30 anni fa, che ha saputo trovare un canale giusto per integrarsi, per stare nel nostro contesto e che ora è uno degli operatori centrali della Casa della Carità. È il più amato soprattutto da una categoria di persone che frequenta tutti i giorni la Casa della Carità, gli anziani. Dudu Kuma. Ciao Dudu. No, io ho visto che è stata messa un'altra sedia, allora questo mi fa venire in mente che possiamo improvvisare una cosa all'insaputa della persona che ora chiamerò, perché insieme a loro è venuta anche un'altra figura di primo piano della Casa della Carità. Tra l'altro lei ha avuto anche compiti amministrativi importanti, è stata vice sindaco di Milano. È venuta come accompagnatrice, ma mi sa che l'accompagnatrice sarà bene che venga qua sopra. Maria Grazia Guida.
Applausi.
Allora, cominciamo subito il nostro viaggio fatto di parole, ma soprattutto fatto di vita. Virginio, partiamo da te. Tu, tra i vari libri che hai scritto, ce n'è uno, che è quello che vediamo adesso, che mi serve proprio per introdurre la prima domanda sul tema di questo incontro, nutrire la vita. Cioè, quando tu sei andato un po' a raccontare a te stesso e poi agli altri la tua vita, hai scelto questa frase: non per me solo. Evidentemente l'ingrediente fondante della tua vita sono gli altri, soprattutto gli altri fragili. Io vorrei capire, nella tua vita, a partire dalla tua infanzia, qual è stato il punto di contatto che ti ha fatto capire che questa sarebbe stata la tua strada, la tua scelta di vita?
Ma innanzitutto i genitori. Gente, mia mamma operaia, mio papà invalido, in una realtà che mi ha insegnato la dignità della povertà. I poveri sono portatori di dignità, consapevolmente o non consapevolmente. Questo è stato l'elemento che in un percorso, non c'è nessuna vocina che ti chiama, riscopri adagio adagio nel cammino della vita. Però questa credo che sia stata un'esperienza straordinaria di cui sono debitore. Cioè questa parola, i poveri, le situazioni fragili. La parola più forte è quella della condivisione, entrano dentro nella tua vita, appartengono alla tua storia. Credo che questo sia un elemento che mi ha accompagnato negli anni miei di prete, prima giovane, sentivo prima che si richiamava Vannucci, mi ha commosso. Io leggevo quando ero in Bovisa, le sue preghiere erano quelle degli anni caldi, si leggeva insieme questo. Penso a tutta la fatica, anche dei rapporti anche istituzionali, ma sempre il legame profondo con i poveri e poi adesso i miei 11 anni in comunità con i dimessi dall'ospedale psichiatrico in un territorio, a Sesto, facendo anche il parroco, mi hanno regalato tantissimo. Io cito sempre un episodio di una donna ospite a me quando era tornata in un periodo di contraddizione, di discussione anche con lei, mi disse una frase quella sera che lo segno sempre: ricordati che se tu esisti perché ci sono io. Cioè l'idea evidentemente di non occupare loro, e questo è uno degli elementi, una traiettoria che poi nell'esperienza di Casa Carità, nella grande sollecitudine che mi ha dato il Cardinal Martini, perché Casa Carità l'ha voluta lui, è quella di non rendere una casa, un luogo di ospitalità dove aiuti i poveri e ti servi dei poveri per affermare la tua ideologia o la tua convinzione, dove ti metti a condividere, ti interroghi, ti inquieti, ti poni le domande radicali e apri un sacco di domande dentro di te. Questa è la grande e straordinaria esperienza che credo mi ha segnato continuamente. Mi ha segnato nella vicinanza, se mi permetti ne dico un'altra, perché mi ha richiamato gli anni prima ancora di Casa Carità. Quando ero in Bovisa, giovane prete, periferia, c'era un ragazzo spastico che mi ha segnato la mia domanda di fede, lì la scrivo perché era intelligentissimo, c'era cioè una biblioteca, però non credeva, diceva: se Dio esiste, io perché sono così? Sono andato in vacanza, però c'era una grande vicinanza, una grande amicizia, quindi le domande, le inquietudini, Dio dove sei, è una domanda che mi accompagna. Quando sono andato a Iesi in vacanza, poi una malattia lì, non ce la faceva più, è andato nel declino, c'era lì il gruppo di giovani con me, c'era una grande amicizia, una grande sofferenza, forse solo io capivo le parole che diceva con termini di difficoltà, perché era una grande vicinanza, una grande amicizia. L'ultima frase che ha detto, che ho tradotto ai giovani che ero lì, mi ha segnato per tutta la vita, non me l'aspettavo: vado in un posto più bello e là vi aspetterò correndo. Io ho rivisto dentro lì che c'è dentro un sentimento profondo che cammina continuamente dentro di noi. Sono le domande non sul futuro, ma sul presente che carico di futuro. In fondo, dopo lo dirò se mi chiederai su Casa Carità, che era l'ultima esperienza, ultima, adesso sono 15 anni che sono in Casa Carità, dopo i 10 anni di Caritas e gli altri. Però l'esperienza che i poveri ci consegnano, palpito quando sento Papa Francesco che richiama di partire dai poveri con i poveri, di essere con loro. Non stiamo parlando, e dopo Dudu lo dirà, per gli immigrati, per i poveri. Siamo con loro che ci interrogano, che ci scambiano. È il retroterra nel quale noi dobbiamo riscoprire continuamente il senso del vivere. Prima veniva fuori la domanda sul senso. Ecco, credo che questo nasce se si riesce a partire dalla fragilità, dalla debolezza, dal ritirar fuori i sentimenti di mitezza, di fragilità, di condivisione. E qui ho imparato questo, stare insieme. Infatti quando mi chiamano, per me la comunità è il modo di stare, di esserci. Ma imparare, essere educati dai poveri, anche se non lo sanno neanche, con tutte le loro articolazioni. Lo dico perché in un periodo nel quale siamo, credo che questa sia ancora più forte il coraggio di dirlo, con un grande sentimento di gioia, di fraternità, di amicizia. Non ci si aiutano i poveri, il rischio dell'assistenzialismo è fortissimo. Si condivide, si spezza il pane con loro perché c'è una dignità che entra dentro di noi. Martin Buber diceva, quando commentava, ama il prossimo tuo, è te stesso. Siamo noi dentro, in quella vicenda. Mi appartengono quelle storie, fanno parte, ti permettono di indignarti, di pregare, di orientarti, di sentirlo profondamente. Questo è il grande regalo che la storia di povertà fa arricchire la cultura dell'umanità per cui ci siamo. Ecco, in Casa Carità adesso vivo questa straordinaria esperienza, se posso, voluta da Martini, che quando stava lasciando, ormai io facevo il direttore della Caritas, di che venne, mi chiamò e mi disse: voglio lasciare un posto a Milano, una casa a Milano, per cercare di accogliere i più sprovveduti. Lui disse poi nel discorso fatto al Comune di Milano, ma che diventi un luogo di cultura, di promozione, di dignità. Un luogo dove la cultura dell'ospitalità sappia ridisegnare il volto dell'amicizia civica. Era una grande lezione inaspettata che lanciò in Consiglio Comunale. Vuole addirittura una scuola pubblica, abbandonata, data in diritto di superficie. Per dire, è un'esperienza di cittadinanza, non perché siamo buoni, è un'esperienza perché lì si deve scavare uno sguardo sulla città. Lui in quel discorso lì non la mise su Milano e i poveri, in quel capitolo che pure aveva in quel discorso la paura della città, straordinariamente anticipatrice di quello che stiamo vivendo oggi, ma disse, ecco, uno sguardo sulla città. Perché i poveri ti danno la traiettoria dove guardare, dove ricostruire il senso di solidarietà, di amicizia, di giustizia. Quando la chiamò Casa Carità, mi ricordo, andai da lui a dirgli: Eminenza, ma la parola carità me la scambiano per elemosina. Dice: appunto per questo va ripulita, la carità si riempie di giustizia, la spinge anche là dove non c'è utilità sociale. Don Milani diceva che la carità senza giustizia è una truffa. E credo che sia l'elemento forte che viene fuori straordinariamente in periodo come nel quale siamo. Il sentirlo profondamente dentro è un racconto straordinario, una narrazione che deve scorrere nella città. La sento con le preoccupazioni che abbiamo oggi, le preoccupazioni di una chiusura, ma ho imparato. Io mi sento debitore, non solo di loro, ma delle persone che poi collaborano con te, perché poi il prete, se comanda qualche volta, si prende dei meriti che non sono suoi. Se non c'era Maria Grazia, io non facevo mica Casa della Carità così. Grazie che l'avete sorpresa ad essere qui, perché sennò, perché da quando si è inventata la Casa della Carità, l'invenzione è altro, siamo diventati un gruppo che ricerca e si restituisce insieme la sapienza che è quella della carità che viene come dono. Ecco, io sono educato da questo, con le commozioni. Lasciami dire l'ultima cosa, che è quella che mi è entrata dentro, anche nella gioia di essere prete, con tutte le fatiche, le difficoltà, gli anni della Bovisa, lì lo cito, c'era il Cardinal Colombo, c'è stato un po' di rapporti conflittuali, mi mandò in monastero a Praglia a ripensare, io ritornai sostanzialmente a ragionare, a ripensare nella gioia anche di essere prete, ma c'è dentro questo grande dono sostanzialmente del sentire la capacità culturale, la gioia di essere, che è un grande dono che non va smarrito dentro di me, non va smarrito attorno. E mi disse: trasformala in energia politica, energia di cambiamento. Credo che questo sia un elemento, magari dopo mi domanderai, certamente estremamente attuale, perché l'aria che respiriamo, basta, mi fermo sull'aria.
Ne parleremo comunque, di sicuro. Virginio, non diamo per scontato che chiunque si voglia avvicinare all'altro, in particolare all'altro fragile, ne abbia gli strumenti. Tu hai detto che ci vuole una competenza specifica e l'hai definita così: ci vuole la competenza dello sguardo. Cosa vuol dire?
Vuol dire che devi dare tempo su lì. Lo sguardo è un elemento importante, porta dentro un'interiorità, non è un nome astratto, non è un ipovero. Quando facevo il direttore della Caritas richiamavo sempre, andavo magari nei centri di ascolto e mi dicevano: quanti ne hai aiutati? 1100, ma come si chiamano? Ah, non lo so, sono poveri. Cioè l'anonimato ha poi riprodotto continuamente un assistenzialismo fatto per sé, per conquistare il merito di fronte al buon Dio. Una delle cose che Cardinal Martini mi disse: rendilo un luogo di inquietudine, dove non lo fai per apologetico, per dire come brava la Chiesa che aiuta i poveri in un periodo come questo. Non devi conquistare credibilità, devi far sì che i poveri entrino a scandagliare il tuo modo di essere Chiesa, per cambiarti, per aprire conversioni e cambiamento. Allora lo sguardo è questo, non catturarli ideologicamente per sé. Un certo tipo di assistenzialismo strisciante, che è la grande tentazione che si vive, è quello di dire: meno male che ci sono i poveri, perché questo loro mi salvano la mia vita rispetto a questo. No, arrivano con interrogativi, ti danno energie di cambiamento. Dare voce a chi non ha voce significa sostanzialmente questo, guardare. Io lo sguardo, che è anche quello contemplativo del silenzio, perché troppa gente parla continuamente. Romano Guardini, quando stava male, sono andati là vicini, gli hanno detto: ma adesso vai di là, il buon Dio ti chiederà un po' di cose. Lui disse: quando vado di là sono io il primo che devo fare delle domande a Dio. Credo che non sia una domanda secondaria, perché quando alla sera sei lì, vedendo adesso in questi periodi nella nostra cappella, c'è per non dimenticare, con tutti i nomi delle persone colpite dall'indifferenza, i morti che ci sono anche in questi giorni, che non fanno neanche più notizia perché sembra una cosa estranea alla nostra storia. Ecco, lo sguardo è questo sguardo in profondità, non è un fatto solo oculistico di guardare semplicemente, è il trattenere dentro di sé quella storia, quella responsabilità. Credo che questo sia un elemento che mi fa arricchire dalla mia preghiera, dal mio essere, che dà quell'entusiasmo che in un periodo come questo, e qui finisco, ecco, vale la pena di ritirarlo fuori.
Credo che Don Virginio ci abbia sufficientemente incuriosito sulla Casa della Carità, e noi ora ci entriamo davvero dentro, e lo facciamo con un filmato che apparentemente, dal titolo che vi dirò, sembra molto asettico, perché è il bilancio annuale che viene fatto all'interno della Casa della Carità. È un filmato che si riferisce al bilancio 2016, ma dà conto dello spirito. Quello del 2017 ancora non era pronto, non potevamo proporvelo. In due minuti si racconta che cosa succede alla Casa della Carità.
Per me Casa della Carità veramente è stata una apoggio maggiore nella mia vita. Potrei parlare come Maradona, la mano di Dio.
Casa della Carità è una casa dove con fatica, però, quello che si tenta di fare è condividere i momenti, le gioie, le fatiche, e rendendosi sempre conto che quello che si ha di fronte c'è una persona.
La Casa della Carità mi ha dato una dignità di uomo, è una cosa bella perché ti ridà la vita e ti aiuta a portarla insieme a lei, ti aiuta il suo percorso.
Lo spirito della Casa della Carità, la mission, che è quella voluta dal Cardinal Martini, che è quello dello stare in mezzo, di occuparsi soprattutto degli ultimi.
È tornato un ospite che è stato da noi per tanto tempo, che viene a trovarci spesso, ha trovato lavoro, casa, e si è sposato e aspetta un bambino, e quindi è venuto a dircelo, e questo mi ha reso contenta perché il percorso con lui è stato lungo e faticoso.
tipo una famiglia siamo qua, perché le conosco questo luogo da anni, da 10 anni qua, di più di 10 anni. Ormai non è un posto di lavoro, siamo tutti amici qua, siamo tutti famiglia, diciamo.
E questa è Casa della Carità, periferia di Milano, dove vive Don Virginio. E una volta in un'intervista tu hai detto: la casa dove abito ospita le persone più indesiderabili della città. Come ci si vive?
È chiaro che se c'è solo l'idea del servizio, del fare una cosa per sé, il rischio di oggi è di renderlo sostanzialmente gestire i servizi. Dopo lo dirà meglio Maria Grazia, con la quale abbiamo inventato anche reti di carità come percorso. Il rischio di questa realtà è che si costringono a diventare un servizio senza cogliere profondamente invece il senso della parola chiave che Martini ci ha dato, la gratuità, che non è solo un fatto economico, di accogliere le persone perché bussano, non perché sono una retta o sono dedicate dagli altri che arrivano. E infatti la scelta è che su 100, attualmente dormono in casa 140 persone. Però la stragrande maggioranza è accolta gratuitamente, sono persone arrivate, alcuni hanno il permesso, altri no. E nell'aria che arriva non è una cosa semplice. Sono portatrici anche di sofferenze psichiche, abbiamo gente, perché il nodo fondamentale è quello di cogliere dietro l'esperienza di gratuità la domanda che viene più grande. Io credo che questo sia un elemento importante, la gratuità come elemento fondamentale per non diventare soltanto un servizio che fa queste cose, non sono numeri. Allora il lavoro culturale diventa sempre più importante. Siamo stati sorpresi dalla fase di Papa Francesco, che ha messo in moto questa energia di attenzione anche con tante altre realtà. La Chiesa non è un ONG, non è un'organizzazione, non perché non bisogna essere un sistema organizzato, ma dobbiamo cogliere dietro l'aspetto culturale che c'è di cambiamento, di attenzione, di spiritualità, renderlo una narrazione. Questa è la sconfitta che stiamo vivendo. Sconfitta di responsabilità non solo mia, che dopo siamo popolati di grandi servizi, di risposte, in modo magari anche risale altro. La cultura della gente in questo momento rischia di essere attanagliata da una paura chiusura, di una paura identitaria, che non fa capire il respiro che c'è, la voglia di cambiamento che c'è dentro, di giustizia sociale. Qualche volta ci si commuove rispetto a questo, ci si indigna. Noi citiamo spesso la frase di Papa Francesco fatto a Lampedusa nel primo viaggio che ha fatto, dove io la leggo spesso con la meditazione, dove dice: lasciateci piangere. Stiamo strappando il valore dei sentimenti. In Casa Carità abbiamo scelto per questo di seguire le situazioni che non arrivano con utilità. Siamo nei campi rom, in casa nostra ci sono famiglie rom tolte dai campi, ci sono, credo importante, ci sono donne, uomini, famiglie di tante situazioni diverse, italiani, stranieri. Il giorno delle docce ne vengono 100 che vengono dai campi dove c'è il medico, gli altri. Noi siamo a servizio, ma c'è una potenzialità di riflessione, di attenzione, di scavare anche le situazioni dove si perde consenso. Qui siamo ormai nel momento in cui tutto deve essere fatto per consenso, calcolato. Dobbiamo andare dove c'è una riflessione, dove c'è la dimensione umana. Da qui è nato questo sforzo anche continuo, credo, di ricerca. Forse quando siamo iniziati, ma qui lo potrebbe dire meglio Maria Grazia, perché eravamo partiti con la gente che raccoglieva. Io posso chiedere a lei di dirlo.
Cioè, come prendo io un merito. No, come è stata accolta la casa nel quartiere. Ma insomma, diciamo che ogni volta che in una realtà di fragilità urbana o di difficoltà si aprono degli interventi, delle presenze che in qualche modo vanno incontro alle fragilità, alle debolezze, si crea un allarme. Cioè, io ho avuto devo dire, il dono di seguire Case della Carità dall'inizio, cioè dal cantiere, quindi nel pensare anche a come strutturare gli spazi, i colori. L'idea era di un luogo bello che togliesse le persone dalla strada, ma restituendo bellezza e dignità, per cui anche per quello che quando vengo a Romena mi trovo molto bene, non so come dire, mi ci ritrovo. E avevamo i picchetti delle persone, le manifestazioni in strada, le barricate, perché le persone di una periferia fragile temevano che aumentassero i problemi sociali in quel territorio, e questo avviene, direi, ogni volta che si aprono delle iniziative nuove. Però il cardinale Martini ci aveva dato un'indicazione molto importante in questo discorso che lui fece al Consiglio Comunale. Quindi lui lasciò la Casa della Carità al Comune di Milano, a tutte le forze politiche, e quella volta votarono tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione, nel 2002, parlando di uno sguardo sulla città, perché la sua idea di carità, come diceva prima Don Virginio, era quella comunque di una carità che in qualche modo diventasse promotrice anche di ricerca, che interrogasse tutta la collettività, perché se si creano delle disuguaglianze, se si creano delle disparità, se si creano delle ingiustizie, non so come dire, non c'è un responsabile, non bisogna andare a cercare il capro espiatorio, bisogna interrogarsi tutti su come costruire comunità. E in questo sguardo della città, in questi anni, siamo riusciti a osservare quello che le persone sentono, vivono, rispetto ai fenomeni delle emergenze urbane. Siamo stati un po' la cartina di tornasole, già lo siamo, dei cambiamenti metropolitani. Io ho incontrato Dudu nel 2000, eravamo ancora in Caritas Ambrosiana, c'era bisogno di costruire un servizio per le persone anziane che andasse a domicilio ad aiutarli. Dudu si era messo a disposizione con la sua grande professionalità e sensibilità. E mi ricordo che la prima squadra di operatori era formata da Dudu come coordinatore e i tre che io chiamavo, i miei scagnozzi, che erano, scusate, persone che uscivano dal carcere e che avevano bisogno di ritrovare una propria identità positiva. Quindi questo sguardo nella città e andare a trovare in qualche modo le positività laddove possono esserci le stigmatizzazioni e restituire possibilmente un'elaborazione culturale prima di tutto, ma poi anche politica sociale, a chi deve prendere le decisioni su questi temi e su queste fragilità. Abbiamo visto l'arrivo dei cittadini rom, rumeni e bulgari che abbiamo accolto prima che entrassero in Europa, quindi persone che vivevano in strada, che in qualche modo con le quali abbiamo creato dei percorsi. Abbiamo visto i giovani ragazzi egiziani partiti durante le cosiddette primavere, arrivati come minori non accompagnati, che hanno fatto il loro percorso. Abbiamo visto le fragilità delle persone con problemi e con difficoltà psichiatriche, soprattutto nelle fasce di povertà. Abbiamo visto tutto l'intervento sulle persone rom rumene, e adesso siamo in mezzo al fenomeno dell'immigrazione. Quindi questo sguardo è uno sguardo che interroga, ma ci sentiamo anche di doverlo consegnare ad una comunità più ampia, perché diventi non solo conoscenza ma anche competenza nell'affrontare i temi.
Virginio, prima di sentire anche Dudu, tu vivi insieme a persone di, leggevo, circa 90 nazionalità.
93-94.
Ma allora è possibile vivere, convivere nella diversità?
Sì, anzi, è una grande ricchezza. Ricchezza non vuol dire che tutto va bene, si aprono anche, perché la vera importanza per dare ricchezza è di gestire anche i conflitti, perché poi ci sono le diversità, quindi non nessun irenismo. Ci vuole una grande elaborazione culturale. Io sono ignorante, adesso apriremo sull'Africa la riflessione, studio, perché c'è una grande povertà, un analfabetismo sul problema qualche volta. E questo invece è la ricchezza di renderlo scuola permanente, perché io la geografia dell'Africa me la sono dovuta ristudiare tutta sostanzialmente dai miei tempi. Ma tutte le tensioni, oggi con Dudu arrivando in treno si parlava di quello che sta succedendo in Senegal a tutti i livelli, le conoscenze. C'è un patrimonio di conoscenze e di cultura che va insegnata anche in alto, perché il fenomeno migratorio, lo dico sottovoce, Ecco, ha bisogno evidentemente di una grande intelligenza, di una grande competenza che rischia di mancare in personalità che dovrebbero avere un peso istituzionale anche molto forte. Perché su questo credo che sia un elemento non di giudizio. Quando si mette il sapere come elemento vuol dire che diventi tu prima capace che devi imparare. E questo vale. L'abbiamo fatto, con, lo dico come esempio positivo, difficile da ricostruire adesso, ma quando abbiamo accolto i rom e altri, i ragazzini, li abbiamo mandati al conservatorio, siamo riusciti a mandarli al conservatorio per fare il violino, si è aperta una storia. È servita di più quell'esperienza artistica fatta con loro che ha abbassato la paura sulle famiglie più di 150 altre cose. Il fatto che le scuole mandano i bambini a fare laboratori alla biblioteca di confine ha aperto la quotidianità, la sensazione. Ecco, ho bisogno di competenze anche di... Abbiamo lì la sofferenza psichica, ci sono... Sul tema della psichiatria abbiamo psichiatri a tempo pieno, ma soprattutto noi ci ragioniamo in termini di studio, di ricerca. Grandi, che è quello dell'HCR, è venuto l'anno scorso a tenere. Ogni anno abbiamo tenuto anche noi i seminari grossi. È venuto Bauman, è venute altre persone, sono venuti Auger, sono venuti tutti gli altri a riflettere anche insieme. Siamo andati all'università a farlo. Anche quest'anno ci andremo all'università. Il paradosso è che l'università deve accogliere noi che siamo un pezzo di università che va nel luogo accademico a riflettere su temi che sperimentiamo, per evitare che ci siano tanti accademici che discutono e poi non hanno mai visto la persona di cui studiano. Ecco, questo credo che sia un elemento, anche questo, estremamente importante, che non è dato di giudizio, è perché è una scuola, si parte dal basso. Io con i miei 73 anni devo dire che ho ripensato continuamente queste realtà. Tanto ti dà anche un po' di entusiasmo, perché se tieni in mano la curiosità diventa un elemento importante.
Solo una battuta, ma alla fine delle tue giornate, che sono sempre molto impegnative, è più la gioia per questo patrimonio di incontri o quanto questa gioia contrasta con la rabbia per l'impotenza, per l'indifferenza, per le fatiche e anche la non comprensione che trovi?
Ma ho imparato, io uso ancora quello che mi ha insegnato mia madre, fare l'esame di coscienza la sera. Ecco, e per cui vedo un po' di cose, un po' di indignazione, cioè trasformo l'indignazione, gli interrogativi, però c'è sempre una grande scoperta. Prima si parlava del senso, giusto? Il senso della vita e altro. Scopri che purché il tuo senso della vita non sia un'appropriazione individuale per te, l'appropriarsi dell'esperienza che vivi, non entrare in una logica di dono è certamente una logica che apparentemente ti conquista, ti disarma continuamente, ti agita continuamente. Sentirti invece segnato da una logica continua di non possesso ma di reciprocità e di scambio vuol dire portare dentro la preghiera, la sofferenza, l'interrogativo. Però in fondo, avendo il senso, c'è una grande, qualche volta anche paura, no, cioè nel senso che abbiamo vissuto anche periodi divisi, quando abbiamo accolto anche gli albanesi, ho vissuto un anno e mezzo sotto scorta, e quindi so cosa significa anche vivere con i miei genitori che erano anziani, quindi cercare di coprire anche loro, di non fargli capire bene cosa stava succedendo. Però di fatto c'è una grande gioia, mi piace l'esperienza di gioia, perché scopri il senso del vivere, ti viene una grande responsabilità, una grande indignazione, una grande voglia di spendere in energia politica. Per questo in questo periodo dico che tutti quelli che parlano dei mali del mondo e poi diventano pessimisti o parlano così tanto dei mali del mondo brillando e pasteggiando champagne. In questo momento, visto la situazione che c'è in questo momento, non possiamo stare, c'è in giro un pessimismo strisciante, una rassegnazione, un'indifferenza non mi è permessa.
Dudu, solo una prima domanda biografica. Tu non sei venuto in Italia né con i barconi, sei venuto in Italia per scelta, c'era già tuo fratello che tra l'altro è Pap Kum, è uno scrittore importante, e sei venuto in Italia ormai molti anni fa, oltre 30 anni fa, radicandoti nel nostro paese. Però la domanda la faccio proprio all'osservatore che dall'Africa arriva in un contesto come quello occidentale. C'è uno scrittore italiano, conoscerà sicuramente, Henri De Luca, che dice Italia, eppure Italia, è una parola aperta, spalancata come le sue coste. Tu come hai trovato l'Italia quando sei arrivato e come la vedi ora, 30 anni dopo?
Buonasera a tutti. Ecco, una bella domanda, una bella sfida, perché cioè, paragonare l'Italia 30 anni fa con l'Italia che si sta vivendo adesso sono due cose molto diverse, perché cioè, io non sono sceso con i barconi come dovevo, cioè, poi noi come senegalesi comunque con ben tanti sano siamo stati colonizzati dai francesi e quindi noi questi legami con la Francia ce l'abbiamo sempre. E niente, io dopo studi sono stato in Francia, come tanti senegalesi, perché comunque noi adesso siamo 8 milioni di senegalesi, no, siamo 12 milioni di senegalesi, e l'università era una sola università a Dakar, dove tutti i ragazzi dopo la maturità dovevano recarsi, 20% dei ragazzi potevano finire studi in Francia, e quindi io ho potuto approfittare di questo momento per andare in Francia. Però il fatto che dopo studi dovevi rientrare delle volte, visto che mio fratello era qua comunque, allora nell'88 con noi in Senegal la cultura ha subito comunque dei grossi problemi, perché siamo arrivati a non fare le ore giuste per validare l'anno, perché e l'anno era bianco l'anno e quindi molto spesso capita in Senegal, anche quest'anno c'è un'università dove davvero non possono fare gli esami di fine anno perché non hanno fatto il tot di ore per validare l'anno, e quindi l'anno va perso, e quindi si continua. Allora io ero in Francia e si sapeva che comunque nell'87 c'è una mini sanatoria che avevano fatto un po' di gente, aveva documenti, però allora si parlava della legge Martelli nel 90 che doveva arrivare. Mio fratello che era qua ha visto anche i momenti brutti nell'84-85 con queste nevicate a Milano che facevano due che ci raccontava che queste cose qua, mi ha detto vabbè, se vuoi avere i documenti, cioè, non c'è speranza là in Francia, vieni qua, tanto se c'è da andare a Roma tutte le strade ci portano a Roma, cioè. e poi sono venuto qua dopo nel 90, comunque la legge Martelli è stata approvata e quindi ho potuto regolarizzare la mia situazione.
Dudu, però dimmi proprio la cosa che più ti ha colpito del nostro paese.
Allora, il fatto che comunque, cioè, io non avevo mai sentito qualcuno parlare in italiano quando sono arrivato. Questo, la lingua, sembrava cantata. Cioè non avevo mai sentito qualcuno parlare in italiano. E dopodiché l'altra roba davvero che mi ha colpito tanto è che facevo fatica a trovare uno dei nostri connazionali abitare un appartamento, una casa, perché quando sono arrivato 30 anni fa noi abitavamo in albergo perché nessuno allora aveva cioè abitavamo in albergo nella periferia di Milano, si andava, poi dopo uno comunque si spostava, perché tanti di quei senegalesi che vedete, cioè, la prima esperienza di qua in Italia è un'esperienza di vendita, anche se cioè, il bagaglio culturale delle volte è molto potente, però devi fare questa esperienza, perché quelle che trovi che ti accorgono, in generale l'89% sono ambulanti, e questo è una delle cose. E quindi però davvero io ho cercato di capire un po' la realtà dove sono capitato, perché non pensavo mai di dovermene andare dal paese per un momento così lungo, cioè ho dovuto comunque reinventarmi, cioè per dire che bisognava trovare comunque un altro modo di affrontare la realtà della vita che avevo davanti a me.
Certo. Senti Dudu, purtroppo non possiamo esaminare tutti i passaggi, tu hai fatto tanti mestieri, e poi piano piano ti sei inserito nel mondo del sociale, del volontariato. Bisogna arrivare rapidamente all'oggi, altrimenti poi non riusciremo a affrontare tutte le altre tematiche che ancora sono in piedi. E tu oggi, ormai da diverso tempo, lavori, cioè sei il responsabile del progetto Anziani della Casa della Carità. Quindi dovete sapere che quante volte, 3 volte a settimana o di più?
Tre volte a settimana.
Un gruppo di una settantina.
Sì, noi in settimana più o meno abbiamo una settantina di anziani della zona che frequenta la Casa Carità e quindi è un numero abbastanza alto.
Senti, come ti hanno accettato? Perché gli anziani sono spesso meravigliosi, ma anche portatori a volte di qualche pregiudizio.
Le bravo anche se le neger.
Allora, no, io avevo già lavorato con i nostri anziani perché nel 92-93, cioè noi abbiamo sperimentato in una zona molto difficile di Milano il discorso dei custodi sociali che doveva nascere a Milano, perché io quando sono arrivato anche io, la cosa che mi ha colpito davvero, e questo mi fa davvero rabbia, male, quando sento che un anziano muore a casa e rimane lì per mesi e nessuno passa lì a vedere cosa sta succedendo nelle città, le grandi città. Questo è veramente una solitudine, cioè, totale. Cioè, noi abbiamo nelle nostre parti comunque il contrario, non hai neanche una vita privata perché talmente la gente rompe tanto che non hai una vita privata, ma qua una solitudine che ti, cioè, veramente che ti spaventa. E questo, cioè, i primi momenti noi abbiamo sperimentato con la COP, il servizio dei custodi sociali, con Farsi Prossimo, per dare la possibilità, perché dall'indagine che avevamo fatto davvero nel 92 a Milano con SPI-STGL diceva che l'88,8% di anziani a Milano sono soli e vivono da soli, e quindi, cioè, soprattutto nei momenti dove comunque la vicinanza, le persone vanno in vacanza, i servizi sono in vacanza, che la vigilanza allenta, comunque noi siamo abituati a sentire con le cronache purtroppo di anziani che muoiono in casa, prima di tutto per solitudine, cioè queste sono realtà che e quindi abbiamo sperimentato questa cosa. L'altra roba che abbiamo iniziato in Casa Carità è anche per dare un servizio al territorio, alla zona dove abitiamo, visto i problemi che diceva Maria Grazia Guida quando abbiamo aperto la Casa della Carità. Chissà che cosa ci portano qua in giro. E quindi, cioè, per rompere questa paura, per rompere questa sensa di disagio, allora bisognava inventare una cosa, cioè, per avvicinare le persone o li avvicina per loro figli, i bambini, che abbiamo la biblioteca, o li devi accudire anziani. Cioè, almeno sono due filoni per agganciare, per fare un ponte tra la Casa della Carità e il territorio. E noi ci abbiamo provato. E la cosa bella che diceva Don Virginio è che quando siamo lì a mangiare sembra davvero un melting pot, perché ci sono i bambini rom che... quando uno sente di rom non lo può sopportare, però i bambini rom li tengono, li coccolano, e il bambino di colore che corre, la mensa diventa veramente arcobaleno. E questi sono cose che comunque che abbiamo costruito piano, piano, piano. Però devo ritornare su una cosa, perché davvero sembra che tutte queste cose qua sono cose scontate, ma non lo sono affatto, perché anche la casa è molto attenta alla dignità dell'altro, perché la cosa bella di questa casa è che noi abbiamo la possibilità di vivere tutte le culture, 90 culture, ma anche di vivere tutte le feste religiose che la città può offrire. Perché allora la prima cosa che comunque la casa, cioè l'attenzione è proprio sul cibo, perché sapete che è un problema molto importante, perché tanti religiosi o non mangiano la carne o devono mangiarlo macellato in un modo o non mangiano il maiale, e tutto dei problemi che possono comunque creare delle diversità dentro la casa. Però la casa è molto attenta a questo. L'altra roba è anche rispettare il senso religioso degli altri che vivono lì, perché se uno gira in casa carità, cioè arriva l'orario della preghiera, vedi, cioè, è una casa comunque dove c'è una cappella su, è una casa che è stata data dalla cioè vedi che tutti i ragazzi musulmani, cioè ognuno butta il suo tappetino e si mette a pregare il suo Signore, e non dà fastidio, davvero non dà fastidio all'altro che è vicino. E quindi sono tutti piccole cose, diciamo, ma che aiutano a dare quieto vivere, perché davvero l'altro dentro di sé si sente anche rispettato. E questo è una chiave vincente, perché davvero si poteva arrivare qua a fare due leggi, dire no, qua non si prega, qua si... Alla fine dei conti il problema non si affronta e non si risolve. Queste sono delle cose. Allora, i nonni della casa della carità che vengono, mi hai detto come vivono il contatto con me. Perché la cosa più bella è che quando sei troppo vicino a loro, non si rendono neanche più che sei colorato, barone, abbronzato, tutto quanto. Allora, tutte le barriere cadono allo stesso momento. Cioè, la cosa più, cioè, delle volte sono gli altri che si fanno, perché quando piove che una nonna ha il bastone, lo tiene l'ombrello, lo tiene la borsa, qualcuno guarda male se devi scappare con la borsa. Cioè, hanno più, cioè, davvero, la cosa bella è questa simbiosi che si è creato tra noi. Poi dopodiché, giustamente, bisogna tutelarsi, perché noi non, quando dobbiamo andare dai nostri nonni andiamo in due, perché come posso avere l'Alzheimer io, un altro può, perché ogni tanto non sai se ha dimenticato il portafoglio da qualche parte, e dopodiché non si sa mai, e per tutelare lei e tutelare noi, e per evitare che comunque che vengano fuori dei problemi, perché ci possono anche essere. Però per ora noi davvero viviamo dei momenti carini, e poi facciamo tutte le feste insieme, perché tanti con la vita che si è allungata non hanno più amici, non hanno più nessuno, e bisognerà comunque dargli il senso della festa, la gioia, quando cominciano a frequentarti, quando gli chiedi ma come va, tiriamo in ansia.
Bene, questo bello affresco, vivace, sicuramente la battuta che diceva prima Don Virginio è frutto proprio dell'esperienza vissuta. Grazie Dudu. Io però vorrei dire, siccome abbiamo detto, sperimentato, loro lo sperimentano ogni giorno, che un altro mondo è possibile, no? Come si usa sempre questo slogan, non è questa la situazione che viviamo, diciamo, nella maggior parte dei casi, nelle nostre città, nel nostro paese, in tanti paesi della nostra Europa. E allora ora siamo alla cosa che prima Virginio evocava e che vorrei occupasse questa seconda e ultima parte della nostra conversazione, perché questi temi oggi non possono mai essere tenuti fuori dai nostri momenti di incontro, mai. Dobbiamo essere attenti, vigilanti. Non è un fenomeno che riguarda gli ultimi mesi, è un fenomeno che riguarda ormai anni e anni in cui il processo culturale, Virginio, è stato questo, un processo in cui si è sempre più teso a identificare nell'altro, nell'altro che veniva da fuori, un elemento di disagio, di paura, di preoccupazione, un attentato al proprio modo di vivere. E allora, in questo momento in cui tante di queste preoccupazioni stanno salendo, in cui purtroppo si assiste a fenomeni di mancanza di spirito, di attenzione al fenomeno dell'accoglienza, anzi di rigetto forte rispetto alle persone che vengono qua a cercare una dignità, una vita diversa, una possibilità. Ecco, qual è la tua fotografia di questo presente e anche gli strumenti che secondo te bisogna cominciare a mettere in atto?
No, certamente, grazie anche della domanda qui, anche perché è vero che era lungo il processo, ma c'è stata un'accelerazione in questi ultimi periodi, abbastanza grave e preoccupante. Noi stiamo lanciando una parola forte in questo momento, obiezione di coscienza culturale. Fortemente dire, avere alta la voce, di non rinchiuderci nell'assistenzialismo, nel chiudere i nostri salvandoli, appunto perché continuiamo a vivere questa domenica di solidarietà, di incontro, imparando da loro, facendo vedere che la realtà c'è, dobbiamo essere in grado di entrare nel contesto dell'energia politica che sta speculando sulla paura, stracriminalizzando la solidarietà, sta inventando una serie di situazioni drammatiche e pesanti. E la preoccupazione forte è che sta prendendo un consenso apparentemente legato alla paura molto alto. C'è qualche interrogativo grosso che dobbiamo fare. Oggi non possiamo più stare in silenzio, non soltanto con gli appelli contro che ne firmiamo tanti, ma ricostruendo continuamente un modo di vivere. È una sfida che stiamo vivendo. Possiamo citare, citano tutti il Papa, poi per magari dopo detto a lui invece non fare. Qui c'è una responsabilità che abbiamo, tutti. C'è una responsabilità della Chiesa, quando vedo che Orban chiama i valori cristiani e dice le cose che dice, per non citare l'altro che usa anche il Rosario e il Vangelo, ecco, sostanzialmente non possiamo stare zitti rispetto a questo, ma non per la logica strumentale di entrare nel loro gioco, perché c'è un attacco ancora più grosso, i nostri valori in termini di solidarietà, di ricchezza, di comprensione rispetto a questo, sono evidentemente, devono incidere sui processi sociali di comunicazione, devono entrare, dobbiamo interrogarci perché sta succedendo questo anche nel nostro paese, perché le esperienze di solidarietà rischiano di essere rinchiuse nella gestione dei servizi e non riescono a stare sul territorio, stanno contrabbandando che la parola solidarietà, solidarietà che sta allargandosi totalmente, che è patrimonio della nostra cultura, non solo costituzionale, ma di questa vivacità straordinaria che c'è anche nel nostro paese, viene detta questa solidarietà, sembrerebbe quasi addebitata a creare paura, non produce legalità. Ma noi quando accogliamo gli immigrati, quando mettiamo tutte le persone, la prima regola è il patto di regole. La solidarietà è lei che produce coesione sociale, che produce solidarietà e legalità. Qui ci stanno strappando sostanzialmente il fatto che la parola giustizia, la parola legalità sia una parola da dare a chi urla la mattina e specula sulle paure della gente. Siamo portatori di legalità, siamo portatori di quella legalità forte che è quella del riconoscere gli altri, di andare contro la corruzione, ma sembrerebbe addebitata a noi la responsabilità che accogliamo le persone, che prendiamo le donne che sono sfruttate in ragionamento, che li spingiamo a denunciare l'illegalità, che siamo all'interno della situazione di legalità, diventiamo noi delle situazioni a cui è addebitata la responsabilità. Attraverso una straordinaria sciocchezza che si sta realizzando. Prima diceva il numero degli anziani, ma se a Milano domani le badanti decidessero di fare sciopero, si ferma Milano. E questa è la presenza dentro nella familiarità, quasi tutte in nero perché non riescono neanche a regolarizzarsi. Questo è l'altro paradosso che si sta succedendo, che dovremmo dirlo, lo stiamo cercando di dire. Improvvisamente nella campagna elettorale hanno detto che i 600.000 illegali li spediamo via, poi hanno capito che non si riesce a mandarli via, ma sta producendo continuamente irregolarità. C'è il paradosso che chi dice che non li vuole sta producendo, denegando la legge, facendo reato di clandestinità, affermando che l'unico canale di ingresso è essere richiedenti asilo, non i migranti economici, non i migranti ambientali. Non si programmano più i flussi di accoglienza da tanti anni rispetto a questo. Si sta creando che non c'è un canale di ingresso, se non l'irregolare. Quindi il paradosso è che producono irregolarità. Noi stiamo chiedendo non una sanatoria, ma una regolarizzazione di quelli che ci sono, perché tra gli irregolari c'è gente che aveva lavoro, ha perso il lavoro e è diventato irregolare. C'è una produzione continua di irregolarità che è frutto di una campagna incapacità di razionalizzare. Allora, questa è un'energia politica che ha bisogno però di una cultura sostanzialmente capace di riscoprire continuamente, perché questo c'è, perché c'è addebitata, me lo diceva Dudù, sono i 5 milioni di stranieri in Italia regolarizzanti, lui è cittadino ormai italiano da tempo, ogni volta che c'è un dramma sembra quasi che l'illegalità gliela si attribuisce al fatto di essere stranieri, ma dove siamo rispetto a questo? La parola straniero non esiste nel linguaggio senegalese, siamo gli altri, dobbiamo fare dei percorsi di giustizia, di inclusione sociale. Ecco perché noi diciamo che in questo momento, proprio perché accogliamo, campeggia una striscia su Casa Carità, prima le persone, e lo vogliamo rimettere dentro in gioco continuamente, ma dobbiamo svegliare tutti, andare dentro a raccontare, fare cultura di partecipazione, la lanciamo come obiezione di coscienza culturale, partendo dalla quotidianità della nostra ospitalità, dalle rinunciabilità, perché sta producendo irregolarità e disagio, proprio una incapacità di pensare. E poi non è più un problema solo dello straniero, quando arriva questa realtà del noi gli altri in questo livello, si sta producendo un cancro dal punto di vista del sistema sociale su cui bisogna essere in allarme. Lo deve muovere le realtà che stanno promuovendo questo, attenzione a non diventare soltanto, uso questa parola, il recinto del terzo settore che gestisce le sue realtà. Appunto perché gestiamo e stiamo cercando di dare delle risposte, appunto perché ricreiamo un tessuto anche di solidarietà, di amicizia, a maggior ragione bisogna far sì che diventi questo anche capacità, denuncia politica, capacità culturale forte, perché rischiando anche di perdere spazi. Noi i primi segnali li abbiamo avuti, perché accogliendo gli immigrati, soprattutto quelli che nessuno segue sulla strada, insomma è mai impossibile che a Milano, non fuori, cioè abbiamo lì una persona che fa la chemioterapia, che era in strada abbattuto dentro istanze di emergenza rispetto a questo, perché altrimenti stava in strada senza niente, è mai possibile che le persone con problemi psichici vengano abbandonati totalmente. Abbiamo fatto questo progetto che veniva dal Ministero degli Interni, anche con due psichiatri a accompagnare, e notizie di questi giorni, altri ieri, che questo progetto ce l'hanno tagliato subito. Non è che non continueremo ad accogliere, non ci saranno più le risorse istituzionali. Ma al di là di questo non è un problema semplicemente, è un problema di allarme, di capacità, con un grande respiro però, se no nego le cose che ho detto prima. È urgente, bisogna indignarsi, bisogna anche invocare, bisogna tenere dentro i due linguaggi che stanno per essere dimenticati. Io lo dico con un po' di commozione qui, linguaggio della mitezza, della tenerezza, che contrasta il linguaggio del rancore. Il rancore che rende crudo il modo di vivere, rende esasperato, violento se volete. Dobbiamo ritirar fuori tutta la domanda anche di obiezione di coscienza e di non violenza. Io ho scritto una cosa dicendo a una certa età, vedo che qui non ci sono più donne, ma ai tempi c'era l'obbligatorietà del servizio militare, prima si è citato Balducci, altro e così via. Un sacco di giovani che adesso hanno 40 anni, 45 sostanzialmente, hanno fatto l'obiezione di coscienza, l'hanno trasformato in servizio civile, però hanno firmato che erano obiettori di coscienza per sempre, cioè non dovevano prendere più le armi e utilizzare. Qui sta venendo fuori una legge sulla legittima difesa, sta venendo fuori una legislazione sull'utilizzo delle armi a tutti i livelli. Questo popolo che ha firmato obiezione di coscienza deve far sentire la sua voce, deve dire che c'è una cultura che va contro l'istituzionalizzazione del disagio, di altro. Dobbiamo dare parola a questo, sapendo che va riconsegnato come serenità il linguaggio della mitezza, della tenerezza anche, della capacità di essere capaci di suscitare entusiasmo, perché altrimenti il linguaggio del rancore è insopportabile. Il linguaggio dell'incompetenza enorme, il linguaggio anche di quello che gira nei fake news, credo che sia estremamente importante. Bisogna lavorare molto a questo livello. È un periodo di difficoltà, ma guai a noi rassegnarsi. Guai a noi dire, perché sento giro tanta indifferenza. Come? Non lo so, però è un percorso. Io dico sempre, in questa fase, è un gran deserto. Ci sono le oasi, però. Cerchiamo di collegare almeno le oasi che abbiamo. Romena è una di queste.
Grazie.
Su questo tema poi ci risentiamo alla fine per un pensiero conclusivo, però vorrei sentire anche Maria Grazia e Dudu. Tu, Maria Grazia, sei stata anche dentro le istituzioni, in una istituzione importante, il Comune di Milano, vice sindaco nella giunta Pisapia. Ecco, anche da parte tua, guardiamo un po' questo presente, il nostro paese che chiude i porti, non fa scendere i migranti, e questa cultura purtroppo che condivide una fetta consistente della popolazione è così preoccupata, impaurita e ostile rispetto allo straniero.
Ma quando io ho deciso di candidarmi alle elezioni amministrative nel 2011 è perché l'allora sindaco Moratti aveva tappezzato la città contro il candidato Giuliano Pisapia con cartelli dal titolo "Avrete Zingaropoli a Milano, avrete una moschea in ogni strada, sarà impossibile vivere". Allora, davanti a questo messaggio di allora, decidemmo un po' insieme a una serie di altre persone della società civile di metterci in gioco. Poi casualmente fui eletta e altrettanto casualmente, come dice mia figlia, candidata per caso, vice sindaco per caso. Quindi ho fatto questa esperienza di 2 anni molto intensa, molto molto bella, in un momento in cui bisognava invertire nella città di Milano l'idea dell'appartenere alla polis, l'idea del farsi carico. In questi 2 anni ho imparato anche a conoscere meglio quella che era la città dal punto di vista dei cittadini, a cercare di capire quali potessero essere le soluzioni. E ho capito una cosa abbastanza semplice, che quando tu proponi dei luoghi, degli ambiti di vita che in qualche modo creano relazioni, creano possibilità di incontro, possibilità di conoscenza. Io ho lavorato molto con le scuole dell'infanzia. A Milano 1.300 abitanti, 290.000 cittadini con un cognome non milanese, 350.000 persone anziane. Allora, va da sé che è una città, così come la nostra Europa, che invecchia, che è destinata a non avere un futuro se non abbiamo la capacità di capire che dobbiamo aprirci. Cioè, il fenomeno della migrazione intanto è impossibile fermarlo, e poi devo anche dire che è un fenomeno rigenerante la nostra società, la nostra modalità di vita. La possibilità di tenere aperte le scuole, ci sono dei sindaci che hanno potuto tenere aperte delle classi scolastiche perché hanno accolto delle famiglie di persone straniere. Allora, è chiaro che quello che sta avvenendo adesso è quello che qualche politico di turno improvvisato al Viminale ha deciso di far diventare il nostro paese il paese della guerra, della guerriglia sotterranea. Io sono fermamente convinta che l'incontro genera conoscenza e genera positività. Laddove invece il messaggio viene massificato, generalizzato, diventa ideologia. Diventa ideologia che in qualche modo, in un momento anche di insicurezza, di incertezza rispetto a alcuni processi sociali e economici, genera paura. Vi cito un episodio piccolo, cioè prima di diventare vice sindaco ho fatto anche la presidente del Centro Ambrosiano di Solidarietà Milano, che è un centro che si occupa di dipendenze, di salute psichica, dove abbiamo ospitato delle famiglie straniere. Un giovedì santo, me la ricordo ancora, Don Virginio stava celebrando messa con tutti gli ospiti della comunità e si presenta ai cancelli della struttura nel Parco Lambro Salvini, che allora era un politico della Lega Nord, con 300-400 persone urlanti che volevano assolutamente entrare. Gliel'abbiamo un po' invito, però ho invitato Salvini a venire a bere un caffè la mattina dopo. Lui si è presentato con un paio di guardie del corpo, ha fatto il giro della struttura, gli ho presentato tutti gli ospiti, comprese le mamme rom e i bambini che stavano facendo i compiti. Dopodiché lui, uscendo in maniera molto seria, mi disse: ma guardi Guida, questa è una cosa molto bella, state facendo una cosa che merita rispetto, ma sa, io devo fare la mia politica, devo cercare il consenso. Allora, questa cosa, e poi lui l'ha cavalcata negli anni, fa capire a me, che ho avuto questi incontri diretti, che l'ottica di questo messaggio politico non è tanto quello della soluzione dei problemi, ma quanto quello dell'ingigantirli e possibilmente creare ancora più difficoltà, perché altrimenti non è possibile creare la politica della paura, del terrore, dello sconcerto, che non fa più pensare le persone, perché la paura non fa pensare, impedisce di far funzionare il cervello. E quando in questa fase storica, e ne parliamo spesso in Casa Carità, noi abbiamo un decreto che verrà approvato, proposto da Salvini al Viminale, che in qualche modo, questi c'ha la maggioranza, in qualche modo abolisce il diritto dell'asilo umanitario. Ma sapete questo cosa vuol dire? Che tutte le persone accolte negli SPRAR, tutte le persone con cui stia facendo dei percorsi, eccetera, diventeranno illegali il giorno dopo. Non solo, nello stesso decreto viene detto che tutti gli operatori, gli educatori, gli assistenti sociali delle ONG saranno equiparati a degli operatori, saranno dei pubblici ufficiali, quindi dovranno applicare la legge. Questo cosa vuol dire? Entriamo in uno stato che è uno stato di terrore mediatico, che però immediatamente diventa uno stato di intolleranza totale e di reati quotidiani, perché sto pensando a Don Mauro, di cui conosciamo l'esperienza attraverso le reti, così come Don Virginio, così come Don Antonio Loffredo di Napoli, così come Don Andino Capovilla di Venezia, tutti amici delle reti della carità, tutti nella stessa situazione. Ma bisognerà riuscire a fare una controcultura, oltre che una disobbedienza, chiamiamola così, civile?
Grazie. Grazie.
Scusa, io dico solo qui che quello che diceva aprirà il tema dell'obiezione di coscienza. Noi in Casa Carità, lo dico adesso qui, ma senza spoccheria, perché è un problema serio, abbiamo dato, accanto a chi è ospite, che sono 140, 1800 domicili, cioè persone che qui nella piccola città. In questo momento tutti questi rischiano improvvisamente di essere regolari, di essere fantasmi. Dovremmo dire che stiamo facendo queste cose, stiamo attenti, perché si produce continuamente illegalità, ma si produce anonimato. E questo è grave.
Dudu, la tua riflessione, guardando, misurandoti ogni giorno con un contesto come quello di una grande città e guardando come, prima dicevamo, come l'Italia ti vedeva o vedeva uno straniero 30 anni fa, come lo vede ora. Ecco, tu come vivi questo presente?
Cioè, io vivo questa presenza con gli occhi dei miei figli, che sono nati e cresciuti praticamente qua. E quindi la cosa che anche questo clima di tensione comunque me lo portano anche a casa, perché frequentano, hanno amici italiani, sono nati qua con loro, cresciuti, che vanno a scuola, che avevano un modo di rapportarsi con i loro amici, che andavano al Campurel di qua, andavano di là. Adesso tragicamente arriva un momento che comunque sembra che loro sono talmente diversi dei coetanei italiani. Cioè, questo crea davvero una cioè, quando il momento più difficile è doverli spiegare che cosa sta succedendo, perché non riescono a entrare proprio nella vita di quella, la vita politica. Poi devi, con delle parole semplici, cercare di dipingere la realtà che stanno vivendo, perché uno si sente proprio in minoranza e sente proprio tutto il peso dell'immigrazione, della sicurezza e tutto quanto. E questo mi sembra che non crea coesione sociale, non aiuta una comunità a andare verso avanti. Allora, l'accoglienza in Casa Carità, come dicevo prima, cioè io quando sono arrivato qua, la prima cosa che mi ha colpito, la signora che ci ha accompagnato, ci ha salutato, come si saluta in Casa Carità, ci ha dato dei baci, per la prima volta l'ho incontrato. E quindi questo vuol dire aprirci, perché noi senegalesi, tutti lo sanno, noi siamo la terra della teranga, la teranga vuol dire l'accoglienza. Non è per niente. Poi l'altra parola che mettiamo di fianco è che l'uomo è l'unico rimedio dell'uomo, non c'è altro. Quando la mattina tutti si alzano per andare a cercare fortuna, tu vai a cercare le persone, hai un capitale che non puoi più perdere. E perché si crede proprio a che questa dimensione comunque dall'altro, rispettare l'altro, dargli dignità, non cercare comunque di frustrare l'altro perché non avete avuto l'occasione di fare un percorso. E questo clima politico comunque, anche se davvero io ho dei nonni progressisti, senti che comunque ci sono delle battute che ogni tanto li vengono, perché delle volte mi dicono: oh, è finita la pacchia. cioè io credo che quelle che stanno scappando non sono scappati di una realtà che comunque hanno scelto loro, perché la maggior parte di queste persone sono andando via perché per guerre, prima di tutto, l'altra perché ci dovrebbe non togliere questi permessi umanitari, ma anche dare la possibilità a certe categorie di persone anche il soggiorno per il clima che sta diventando un altro problema, perché ci sono delle zone dell'Africa dove per 3-4 anni non piove, cioè perché la gente non sa più dove, hanno perso tutto il greggio. Poi l'altra cosa che bisognerà anche dire è che la parola che mi viene sempre, confrontandomi a certi dei miei, mi dicono: oh, l'aiuto sarebbe meglio a casa vostra. Sì, sarebbe meglio l'aiuto di là. Però noi, mentre che qua vediamo che fanno dei muri, i dirigenti europei stanno scappando ancora in Africa, stanno andando. Merkel ha fatto 15 giorni quasi in Africa. Theresa May questa settimana è stata in Africa, ma stanno andando a cercare quello che rimane da depredare dall'Africa. Non so, cioè, non puoi. Macron ultimamente è andato in Senegal perché delle volte le guerre lì da noi, quando ci sono, perché finora in Senegal per fortuna non ci sono delle guerre, perché non c'era niente, sole e mare, non c'è niente da andare a cercare. Adesso è venuto fuori che c'è il petrolio e il gas, allora la cosa diventa più interessante. E quindi sono corsi tutti in Africa per cercare anche di rassolare quello che rimane. Ma se la gente non può più vivere di là, per forza devono andare dove c'è il lavoro. Questo è la. Cioè, poi tanti anche non lo sanno che tra il Senegal e l'Italia, paradossalmente, non c'è il visto turistico, non c'è. Il senegalese non può venire in vacanza in Italia perché è povero, non gli danno il visto turistico. Però chi ha il buon passaporto, scusate di dirlo, perché noi quando vediamo quelli che fanno il senso inverso, europei che vanno in Africa, noi non li chiamiamo immigrati, cooperanti li chiamiamo, cooperanti, anche se vanno a lavorare in fabbrica là, perché hanno il buon passaporto. Noi il passaporto che abbiamo non ci permette di muoverci di là. Non è una cosa semplice dover fare tutto questo viaggio nel deserto, attraversare la Libia, sapere che comunque là ci arrivano 1% di quelli che hanno provato il viaggio, ma uno ha l'esperienza di farcelo. Ma non è proprio uno scherzo, perché crede che comunque non può più permettersi di rimanere, deve andare dove c'è il lavoro. Queste sono cose che bisogna anche cercare di risolvere, perché tanti italiani anche non sanno che noi immigrati, io mi metto dentro anche se navi, cioè produciamo l'8% del PIL italiano, ecco, 8%, e quindi netto dico, e tanti, cioè ci rubano il lavoro, cioè, sono tante parole che bisogna rimettere al loro posto, perché se davvero italiane fanno parte di questo paese, è ora che comunque che davvero insieme, perché la cosa che mi preoccupava quando sono arrivato, non c'erano altri ragazzi che mi davano forza per continuare il combattimento, perché è questa una battaglia che dobbiamo fare insieme, perché non ci possiamo perdere.
Certo. Adesso andiamo a chiudere, vorrei che Virgilio ci facesse un ultimo pensiero, un'ultima riflessione per tenere insieme anche tutta questa ricchezza di temi, di spunti che sono venuti fuori anche da questo secondo incontro. Però io sento il bisogno di salutare la comunità degli amici migranti che sono in Casentino, che sono venuti a trovarci, e vorrei che venissero qua, li abbracciamo, li salutiamo volentieri. E la nostra Edi, che è una... preziosissima collaboratrice di Romena, è molto attenta e sensibile alle vicende dell'accoglienza. Edi, ce li puoi presentare?
Dimmi.
Ce li puoi presentare?
Allora, lui è un mediatore linguistico culturale senegalese, vero?
Sì.
Il famoso pays de la teranga che diceva Dudu, dove non conoscono la parola immigrato, ma chi arriva è ospite, è il fratello bianco che arriva. Comunque è meglio lasciare la parola a loro, perché loro fanno parte di un'associazione Taoma che si occupa anche loro di anziani, e hanno fatto ora la promozione a spasso con gli anziani. Comunque ce lo potete dire. Dunque,
sono colleghi tuoi. Dov'è? Poi? Sono colleghi tuoi.
Salve a tutti, io sono Papis, vengo dal Senegal.
Ciao a tutti, mi chiamo Bara, vengo dal Gambia.
Ciao a tutti, mi chiamo Zerbo Inusa, vengo di Costa d'Avorio.
Ciao a tutti, mi chiamo Traore, vengo da Costa d'Avorio.
Allora, raccontaci cosa andrete a fare con gli anziani del Casentino.
Allora, noi, come l'ha detto l'amica, siamo un'associazione di prima accoglienza in Casentino. L'associazione si chiama Taoma. Abbiamo pensato anche di, nell'ambito di questo progetto di accoglienza, di prima accoglienza, di svolgere anche altri progetti come questo, sparso con Taoma, per aiutare gli anziani che, come ha detto Dudu, anche in Casentino ci sono tanti, sono rimasti da soli. E noi abbiamo messo a disposizione mezzi di trasporto per poter accompagnarli a fare delle spese nei supermercati, e ogni tanto anche andare a trovarli per parlare un po', scambiare con loro. E questo noi lo facciamo con i nostri ragazzi che sono qui, che sono presentati. Sono ragazzi che molto volentieri si sono integrati in questi progetti di volontariato. Quindi Taoma è qui in Casentino, a Bibiena precisamente.
Grazie, complimenti per questo progetto. Io vorrei però che veniste più al centro, circondiamo Don Virgilio, ti creiamo un po' un ambiente tipo Casa della Carità, almeno, no? Cioè, ci sono almeno 6-7 nazionalità, venite qua, tutti intorno a Don Virgilio, che si fa casa tutti insieme, e tu concludi questo nostro stare insieme dicendo facendo parlare naturalmente la tua esperienza, la tua vita, il tuo essere sacerdote, il tuo cuore, e forse facendo risuonare una parola che è stata molto evocata anche nell'incontro di prima, perché riguarda tutte le dimensioni dell'umano, e cioè la parola speranza, con la quale vorrei che si concludesse anche questo incontro. Ecco, ci mettiamo tutti intorno a te e...
Guarda, è un momento anche commovente questo, ma non tanto per... Una delle sfide che abbiamo detto anche quando siamo partiti con la campagna Ero Straniero, raccogliendo firme e altro, che bisogna cambiare la narrazione sull'immigrazione. Sono queste storie che devono popolare la speranza sul nostro territorio, comunicandola anche agli altri che sono attanagliati nella paura, cercando di non entrare a contrastare gli slogan di chi comanda e sta stupidata in questo momento, ma cercando di riportare, lo dico qui alla romena, le parole chiave che ci sono, che sono speranza, felicità, tenerezza, mitezza, capacità straordinaria di cavar fuori la speranza nell'incontro con l'altro, che è il dono grande, se mi permettete, spirituale, aperto a credenti, non credenti, ma di persone che credono nella capacità dell'umano. E allora la sfida non è che la allontaniamo, la affrontiamo, perché qui c'è in gioco un pezzo di civiltà vera, e c'è in gioco una risposta. Per me, da credente, da prete che credo nel Vangelo, che lo sento che palpita dentro, spesso dicono che Papa Francesco è ossessionato dalla marginalità dall'immigrazione. No, perché lì c'è un pezzo straordinario di questa domanda di civiltà, di fraternità che c'è. E allora abbracciandoci diciamo tutti che siamo figli del medesimo Padre.